preesistente si estende infatti guardando appunto la Chiesa a destra, e questa rimane appunto come il punto focale di quella che era la vita appunto del monastero. Era già stato costruito in questa zona un grande scalone monumentale, ancora esistente oggi, uno scalone che è costruito praticamente alla fine del XVII secolo, viene completamente compiuto proprio all'inizio del Settecento, e che presenta tutte quelle caratteristiche tipiche del barocco milanese, che tende già al barocchetto e al rococò, e stile che poi si riverserà pienamente all'interno della chiesa, che possiamo guardare nella sua appunto evoluzione principale. Viene mantenuta quindi la forma ad aula unica, ma quello che balza subito all'occhio è la grandissima importanza data all'aula del presbiterio. La chiesa infatti presenta un andamento estremamente nervoso nella prima parte. Vedete, ci sono molte lesene, ovvero semicolonne addossate alla parete, con arconi, una volta a botte unghiata, quindi con queste triangoli che sono delle cunette appunto, sono delle volte curvilinee incastonate all'interno della volta a botte, con i costoloni che segnano uno spazio estremamente ritmato. Eppure improvvisamente si apre una grande bolla luminosa, che è quella del presbiterio, come se fosse appunto un invito allo sguardo della stante a percorrere la navata centrale e a fermarsi ovviamente sotto la grande cupola dove avviene la celebrazione. E lo sguardo viene ulteriormente raccolto dalla grande abside, la cui volta è estremamente nervata e con effetti luministici molto, molto delicati e molto in linea con la nuova visione barocchetta dell'architettura lombarda. Esterno, e mi dispiace non poter mostrare una foto più recente, ma è una delle poche foto in cui, senza gli alberi che oggi sono all'esterno appunto della chiesa, permette di guardare con attenzione la facciata e l'insieme del complesso. Esternamente la facciata della chiesa si caratterizza per una grande semplicità, che non vuol dire trascuratezza del parato murario. Infatti tutta la superficie è scandita dalle grandi costolonature e dalle grandi lesene, formando quindi delle superfici piane intervallate da grandi riquadri dati appunto dalle lesene esterne, cioè le semicolonne, i pilastri esterni, che rendono evidente la grande altezza della costruzione. Quello che salta subito all'occhio entrando in chiesa è infatti l'altezza dell'edificio, abbastanza insolita. Inoltre è possibile vedere il grande portico che si addossa alla facciata e invita proprio all'entrata, ed era collegato direttamente nei piani superiori con il resto del convento. E qua vediamo appunto come si presenta più o meno oggi il fianco appunto della chiesa. Vedete un grande paramento murario, e la differenza tra la soluzione estremamente ritmata e nervosa della navata centrale e la soluzione invece estremamente luminosa ed ampia del presbiterio si evidenzia anche all'esterno. Il presbiterio infatti non prevede più una separazione ritmata, ma prevede questa grande superficie intonacata che riflette la luce e aumenta anche all'esterno l'idea di una grande bolla luminosa. Alla sommità della facciata, appunto, Sant'Ambrogio della Vittoria, in uno stile appunto barocchetto che ricorda le coeve contemporanee soluzioni che venivano adottate per la statuaria del Duomo di Milano in quegli stessi anni. È un linguaggio estremamente aggiornato quello che viene introdotto appunto in Parabiago con la costruzione di Sant'Ambrogio della Vittoria. Quello che viene fatto a Milano viene riproposto direttamente anche nella città della provincia. Senza parlare poi del campanile. Il campanile che viene addossato alla chiesa secondo il disegno dell'architetto Pietrasanta presenta ulteriormente un linguaggio aggiornato in cui il paramento murario, formato appunto in laterizio, è movimentato dall'inserzione di questi sottosquadri rococò con lo sguancio del piano ammezzato di matrice orientaleggiante, che in realtà era un linguaggio pienamente acquisito e che è possibile vedere in numerose espressioni appunto del barocchetto, sia lombardo sia d'Oltralpe. E finalmente entriamo nella chiesa. Allora, la chiesa si presenta all'interno con l'ultimo restauro appunto effettuato negli anni 50 e che aveva riportato i colori, la colorazione alle tonalità originarie secondo quello che era possibile appunto ricavare sotto gli strati di pitture sottostanti. E quello che è possibile vedere innanzitutto è che l'interno è un interno estremamente luminoso. Le finestre sono ampie, sono tante e la luce è una caratteristica fondamentale di questa architettura. Io ho fatto una foto, mi trovo nella cantoria che si trova appunto nella navata centrale e da quell'altezza è possibile ammirare l'ampiezza dell'aula del presbiterio. In secondo luogo, la colorazione di tutti gli apparati decorativi si mantiene sui toni rosacei e del grigio chiaro, e aumentando quindi l'idea di trovarsi all'interno di una vera e propria bulla luminosa. In controfacciata è possibile vedere innanzitutto il compartimento murario formato appunto dalle semicolonne, le paraste che vengono addossate e che presentano il tipico capitello doppio che è un linguaggio comune in questo momento, ma sicuramente è possibile ammirare la sottile modulazione cromatica e luminosa degli stucchi che ricoprono il paramento murario. Le semicolonne si appoggiano a degli antiplinti che formano appunto delle basi in stucco marmorizzato, ovvero non è vero marmo, ma è polvere di marmo che viene mischiata a calce e colla e viene appunto decorata con questo effetto marmorizzato, il quale è un procedimento pittorico e decorativo che è comune nell'architettura dalla seconda metà del XVII secolo e per tutto il XVIII secolo. Non è tanto una mancanza anche di possibilità di ottenere dei materiali pregiati, ma quanto anche uno sfoggio di abilità nel produrre un marmo finto che sia plausibile e che sia vicino appunto all'originale. Mentre proseguendo poi verso il presbiterio è possibile vedere come quello che dicevamo prima, la grande abside lunettata in cui il paramento murario si apre in questi spicchi la cui finestre intervallate data la grande apertura e dalla colorazione bianca dei vetri fanno piovere la luce all'interno del presbiterio. Questa è la volta che copre appunto l'area presbiteriale e possiamo vedere come la decorazione è una decorazione che si focalizza soprattutto sulle nervature murarie. Non è una decorazione che pervade l'intonaco o che soffoca appunto la linea architettonica, ma è una decorazione che la esalta. È una architettura che vuole esprimere al massimo la pulizia formale delle proprie linee e soprattutto la proporzione dell'interno. E infatti vedremo come anche tutte le decorazioni, sia stucco sia pittoriche, si inseriscono senza snaturare l'impianto architettonico originale. Questa infatti è una delle soluzioni più interessanti, queste sono le lesene angolari. E vedete come in questo caso vi sia una riproposizione dei capitelli dell'angolo appunto del capitello corinzio in modo da raddoppiare e rendere tuttavia vibranti il passaggio tra le due pareti. Questo era uno dei problemi fondamentali di tutti gli architetti dal 400 in poi, la famosa soluzione angolare. Era difficile trovare un modo per coniugare e congiungere in maniera organica due pareti, soprattutto due ordini architettonici. In questo caso troviamo appunto la volontà di mantenere vibrante il passaggio in modo che l'occhio non abbia uno scontro con l'altra parete, ma possa passare senza soluzione di continuità, ballando praticamente sulla modulazione luminosa di questo apparato murario. Apparato murario che verrà poi copiato a sua volta nella chiesa prepositurale dei Santi Gervasio e Protaso, che sarà decorata successivamente e che riprenderà paro paro appunto questo tipo di soluzione. In secondo luogo vediamo come tra le lesene vi si aprano delle nicchie che non dovevano contenere delle statue d'origine, ma erano semplicemente un ulteriore movimento dato all'apparato murario in modo da permettere anche la valorizzazione degli inserti, appunto, dei punti che con dei nastri sui quali vengono rette delle lodi a Maria arrivavano a rendere meno monotona una superficie muraria che altrimenti non avrebbe appunto permesso l'inserzione di altri motivi decorativi. E questa è la visione di uno dei particolari più importanti, gli stucchi della chiesa. Gli stucchi della chiesa sono effettivamente molto belli, molto raffinati, realizzati con una pasta assai fine e soprattutto con una grande accuratezza nell'intaglio delle decorazioni. Qua possiamo vedere appunto i doppi capitelli di cui dicevamo prima. Motivo decorativo che viene appunto ripreso nelle curve della balaustra del presbiterio. Anche in questo caso abbiamo l'utilizzo del pregiato rosso di Verona, appunto marmo che per la sua colorazione ben si inseriva all'interno della trattazione luministica dell'interno della chiesa, mentre l'andamento della balaustra, che segue appunto il volgere capriccioso della scalinata, aumenta nella pancia appunto delle colonnine d'angolo l'idea di un organismo quasi vivo all'interno della chiesa e che faccia trascolorare appunto la luce non permettendo lo scontro di angoli retti. È una chiesa in cui la luce veramente può scivolare tranquillamente sulle pareti, arrivare al pavimento e risalire poi sulla balaustra senza incontrare difficoltà o asperità, ma tutto è progettato in modo da permettere un bagno di luce dall'alto verso il basso e viceversa. E questo è appunto l'altro lato. Questa è pure un'ulteriore visione del presbiterio, e ci addentriamo invece nell'analisi delle opere decorative che caratterizzano la chiesa. In questo caso la pala più importante, quella appunto dietro l'altare, rappresenta l'assunta con Sant'Ambrogio e San Bernardo. Purtroppo non sappiamo l'autore, non conosciamo il nome dell'autore dell'opera. Ma il modello ovviamente dell'assunta di matrice regnana, ovviamente il famoso modello di Guidorini, già ampiamente utilizzato nel tutto il corso appunto della rappresentazione dell'assunta, viene qui riproposto, e possiamo vedere come tuttavia vi sia uno sforzo nella resa dolce e movimentata del nugolo di angeli che sollevano fisicamente la Vergine verso il cielo, con appunto Sant'Ambrogio vestito con le insegne vescovili e San Bernardo che osservano rapiti in estasi l'ascensione. Al di sotto un'iscrizione sempre in stucco che ricorda appunto la fondazione, Ma bellissimo all'alto è il fastidio che caratterizza il coronamento della cornice. Anche questo è realizzato in stucco con i bellissimi nastri che probabilmente originariamente dovevano essere ricoperti di lamina argentata e che ulteriormente illuminati davano un effetto assolutamente brillante all'intera composizione. Mentre il tema appunto della conchiglia e i fastidi appunto che si innalzano con una grande raffinatezza formale. E in alto, bellissima, è la discesa dello Spirito Santo. La lunetta centrale della cupola, cioè della cupola dell'abside, non presenta una finestra, ma ricordando un po' il modello famosissimo, ovviamente celebre, della discesa dello Spirito della cattedra di San Pietro del Legnano, abbiamo un trionfo di cherubini con la presenza di una colomba in scorcio, quindi assolutamente aggettante e veramente attaccata per pochissimo al resto della composizione, che plana sugli astanti. E l'idea appunto di questo movimento assolutamente incontrollato generato dalla colomba, che vediamo qui che è in volo libero praticamente e sta per partire per planare in mezzo alla chiesa, viene ripreso dalla presenza delle bellissime teste d'angelo in quelle che sono le porte che conducono alla sacrestia, che si trovano ai lati dell'altare maggiore. Qua vediamo appunto uno dei due cherubini con maggiore dettaglio.